questo è il pianeta delle utopie concrete. Abbiamo appena lasciato Andrea Staid, con il quale abbiamo ragionato di Abitare illegale, il suo libro dedicato alle tante forme di occupazione, autogestione, autoproduzione messa in comune, e oggi vogliamo invece chiacchierare con un altro antropologo che è Stefano Boni, autore di numerosi testi, soprattutto per le edizioni Anars, ricordiamo tra gli altri Culture e Poteri e Domo Comfort, con le quali di tanto in tanto ragioniamo di autogestione e conflitto, di questo difficile equilibrio tra i due temi, e lo vogliamo fare anche a partire da considerazioni più generali sulla natura delle esperienze autogestionarie che si danno e sulle difficoltà e problematiche che si aprono in quest'ambito. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a voi, buongiorno Maria.
Allora, da dove vuoi cominciare?
Io partirei un po' dalla storia, cioè partirei un pochino dalla storia dell'industrializzazione di questi ultimi secoli, per capire perché, se per il movimento anarchico, diciamo fino all'Ottocento, prioritario era abbattere lo Stato, adesso secondo me la questione è parecchio più complicata. E quello che sto cercando di dire è che se il tessuto sociale per tutto l'Ottocento produceva quello di cui aveva bisogno, cioè la produzione dei beni essenziali che permettevano la sopravvivenza, è stata innestata fino, secondo me, più o meno a metà 800 nel tessuto sociale, con l'intensificazione dell'industrializzazione avviene un processo che secondo me per noi anarchici è molto importante e naturalmente negativo, ovvero la perdita di autonomia produttiva del tessuto sociale. Se prima si produceva, cioè la gente in qualche modo e non le grandi istituzioni erano i protagonisti del processo produttivo e gestivano lì tutte le fasi che andavano dalla produzione al consumo, in qualche modo compresa la distribuzione, erano, diciamo, informalmente portate avanti, con il rafforzarsi degli stati e il rafforzarsi della produzione industriale in mano a grossi capitalisti e poi a multinazionali a partire, diciamo, dalla metà del Novecento sempre più, questi processi, che erano processi che controllava la gente, diventano processi che la gente non controlla più, in cui il lavoro non è più un saper fare che ti permette di produrre cibo, produrre riscaldamento, produrre spostamento, produrre terapia, gestire il commercio autonomamente, diciamo, dai grossi poteri, ma diventa un lavorare per, in qualche modo, lavorare sia direttamente ma anche le ditte cosiddette autonome, alla fine si trovano sempre alle dipendenze dirette o indirette delle grosse multinazionali. E il processo lavorativo si trasforma radicalmente, perché da un processo artigianale in cui sia gli strumenti di lavoro che le competenze del lavoratore erano diffuse nel tessuto sociale, e quindi il tessuto sociale riusciva a produrre autonomamente, sempre più sia gli strumenti diventano estremamente complicati, estremamente costosi e quindi di proprietà delle grosse aziende, e un altro fattore secondo me ancora più grave che succede è che si spengono progressivamente anche le competenze, il saper fare, e questo vale fondamentalmente per tutti i campi cruciali. Pensiamo all'alimentazione, da un'alimentazione che veniva gestita in piccoli territori o in scambi campagna-città, in cui si creava una moltitudine di contadini che andavano in città a portare la loro merce, la vendevano direttamente al consumatore senza mediazioni, senza sussunzioni da parte delle aziende. Adesso prendiamo l'alimentazione, gli alimenti sono prodotti su scala globale, perché poi un altro passaggio fondamentale per capire quello di cui stiamo parlando è, dopo l'industrializzazione, la globalizzazione, che è un'ulteriore perdita di autonomia da parte del tessuto sociale, perché non solo c'è l'industrializzazione che diciamo nega il protagonismo del produttore autonomo, ma a questo punto l'industrializzazione si coordina su scala mondiale con spostamenti di merci su distanze enormi, in cui anche industrialmente si fanno certi passaggi della lavorazione, ma non tutta, e questo naturalmente vuol dire che non si ha neanche più l'idea di che cos'è la il processo produttivo che porta al prodotto finale. E per l'alimentazione, ma per tantissimi altri ambiti, questa è la realtà oggi. Una realtà in cui il 90, forse il 95% di quello che si mangia nel mondo, almeno in certe aree, è prodotto e gestito da multinazionali che spostano questi prodotti, in cui anche il lavoratore della filiera alimentare non sa più che cos'è la filiera alimentare, perché la filiera alimentare è stata resa talmente complessa, e su cui tra l'altro è stato innestato processi chimici di conservazione, di maturazione, di alterazione del gusto, eccetera, 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 e che diventa in qualche modo non più umana,
ma tra l'altro ci rende completamente dipendenti. Basterebbe che all'improvviso in una grande città come quella dove vivo io, per tre giorni non arrivassero i camion che portano i rifornimenti ai supermercati, e la gente con ogni probabilità comincerebbe ad avere dei problemi, ma proprio in pochissimo tempo, per mangiare. Nel giro di una settimana, esatto, secondo me la gente non saprebbe più come trovare dell'insalata o della pasta o del sugo, parlando delle cose più banali, più semplici, del pane. Forse il pane sì, perché ancora si produce in panifici, però la farina arriva tutta da fuori e prima o poi finisce anche quella. Davvero siamo diventati completamente dipendenti da un meccanismo che tra l'altro determina anche la nostra salute, diciamolo chiaro.
Perché poi non possiamo, che non controlliamo in nessun modo.
No.
Questo è un meccanismo che ci trascende completamente e ci vede in due ruoli passivi entrambi: quello del lavoratore passivo, che non conosce neanche quello che sta facendo, ma il suo piccolo pezzo, è quello del consumatore passivo, che non sa cosa sta mangiando, ma lo mangia. E questo è, da un punto di vista politico, è estremamente rilevante, perché mentre una società che riesce a badare a se stessa, alla fiducia in se stessa per quello che riguarda il processo autogestionario che passa a farla sopravvivere, si può rivoltare in certe condizioni e sa di potersi gestire dopo la rivolta, una società dipendente si trova a rivoltarsi contro gli stessi enti, le stesse istituzioni, le stesse multinazionali che gli danno da mangiare, gli danno il riscaldamento e gli offrono i beni fondamentali della propria esistenza. E quindi la rivolta diventa contraddittoria, e tendenzialmente la gente tende a sopportare il peso di una serie di nocività che fanno parte dell'esistenza e della vita, perché si rende conto che farebbe difficoltà ad autogestirsi.
Forse quindi, però, c'è anche un immaginario, scusa se ti interrompo,
sì.
Ma c'è anche un immaginario che pone al centro l'idea che questo è il migliore dei mondi possibili, e che il fatto che oggi si muoia di tumore molto di più di quanto non si morisse di tumore 100 anni fa, quando se ne ammalava una persona ogni 80 e oggi se ne ammala uno ogni 4, nonostante tutte le meraviglie della medicina che fanno guarire tante persone che 100 anni fa non guarivano, credo che la dica lunga su che cosa mangiamo, su che cosa respiriamo, sulle nostre vite. E invece c'è questa idea che questo sia il prezzo da pagare. Nessuno lo dice mai esplicitamente, però in qualche modo il meccanismo nel quale siamo immersi, l'automobile sotto casa, il trasporto rapido, tutte cose che poi insomma fanno anche comodo, diciamola tutta, per come siamo abituati a vivere noi, diventano qualche cosa che non riesci più ad immaginare in altro modo. E quindi l'autonomia è un prezzo che sei disponibile a pagare. Paghi persino la salute, figurarsi l'autonomia.
Sì, sei disposto a pagare tutto, anche perché questo sistema, una volta installato, non diventa più una scelta, ma diventa inevitabile. Appare come necessario, e non solo, appare come, come se non ci fossero più alternative. La sfida è proprio quella di invece ripensare alternative che permettono un'autonomia che ci permetta di autodeterminare il nostro futuro, perché finché noi riteniamo questo sistema come l'unico sistema che ci garantisce la vita, chiaramente non ci sarà rivolta. Se noi ci rendiamo conto che ci sono sistemi anche, diciamo, a tecnologia media o bassa, ma a tecnologia che noi gestiamo come società e che non gestiscono le multinazionali, che ci permettono di sopravvivere, allora a quel punto, secondo me, la possibilità della rivolta diventa molto, molto più fattibile, molto più pensabile e, secondo me, molto più concreta. Perché è un sistema paradossale, che ha dei lati che tutti riconoscono come positivi, la comodità, l'abbattimento dei prezzi, questo il piccolo artigianato è stato fondamentalmente massacrato da due fenomeni. Uno è stato l'abbassamento dei prezzi che ti permette la scala industriale, no? Produrre su una scala enorme vuol dire produrre a prezzi più bassi e vuol dire mettere fuori mercato chi fa produzione artigianale, e questo è chiaro. L'altra cosa è che lo Stato si è alleato alle multinazionali in maniera evidente, cioè ha fatto una serie di norme che riguardano la produzione, che mettono tutti i piccoli artigiani in una posizione di insostenibilità fiscale, insostenibilità rispetto alle norme sanitarie, insostenibilità rispetto agli alloggi, insostenibilità in tutti quei cavilli totalmente inutili che la burocrazia ha messo come un gioco, come una catena sul mondo produttivo artigianale, che non gli ha permesso poi di svilupparsi, di creare delle alternative rispetto alla produzione industriale.
E tra l'altro faccio notare un altro paradosso ancora, sempre sul piano dell'immaginario. La gente vede i paesi non sviluppati da un punto di vista, non fortemente sviluppati da un punto di vista industriale, come paesi inevitabilmente poveri. L'esempio per tutti è l'Africa. In realtà l'Africa è vittima non solo del colonialismo, ma soprattutto del postcolonialismo, in cui tra land grabbing, appropriazione di grandi quantità di terra da parte di multinazionali che le usano per tutto tranne che per produrre roba che serva a far mangiare la gente che vive lì, e installazione di grandi metodi di sfruttamento delle risorse naturali, vedi il petrolio in Nigeria, indipendentemente dalla possibilità stessa di fruizione di quelli che però sono vittime dell'inquinamento, pensiamo a quello che accade nel delta del Niger, le grandi dighe in Etiopia, tutte costruite da ditte italiane che hanno cancellato completamente le vite di intere popolazioni. Ecco, queste persone impoverite nello stesso sistema nel quale siamo immerse noi sono immaginate invece come arretrate e perdenti, nella non consapevolezza che sono state distrutte tutte le culture che consentivano, a volte con fatica, a volte meno, una non la ricchezza, ma certamente la sopravvivenza di tanta parte delle persone che abitano in quel continente. Questo credo che la dica davvero lunga su quanto siamo immersi in un immaginario che modifica anche l'altro e che lo rende il babà oscuro rispetto al quale noi dobbiamo fuggire, perché noi siamo ricchi, produttivi, industrializzati, e anche quando tutto questo va in crisi siamo disponibili a pagare lacrime e sangue per la promessa che tutto torni come prima, al di là del fatto che sappiamo bene che in questi anni cosiddetti della crisi la piramide è diventata sempre più aguzza e i super ricchi sono diventati più ricchi e i super poveri sono diventati sempre di più, e questo è un altro elemento. Però questi elementi, che fra virgolette sono veri, in realtà non corrispondono a quello che la gente sente nella propria vita quotidiana, quindi quello che bisogna spaccare è un qualche cosa di più che una dipendenza materiale. È una dipendenza sul piano dell'immaginario, che è quello all'interno del quale uno può prefigurare l'altro che vorrebbe, per cominciare anche a costruirlo.
Sì, sì, secondo me sono due dipendenze da spazio, sia quelle dell'immaginario, perché rendiamoci conto che 50 anni fa, non so, i contadini che pagavano comunque metà di quello che producevano al padrone, quindi riuscivano a produrre il doppio di quello che gli serviva, e comunque campavano, e mangiavano cibo sano, e riuscivano a riprodursi, riuscivano a fare una vita e arrivare anche alla vecchiaia in diversi casi, quindi non erano vite distenti, perché una rappresentazione costante che solamente la tecnologia industriale e le multinazionali riescono a garantirci la vita vera, perché tutto il resto è solamente patimento. Non è vero, questo qua non è vero. soprattutto un riappropriarsi della tecnologia anche degli ultimi secoli in maniera selezionata, una tecnologia che ci può aiutare e però fare delle produzioni che sono produzioni che non siano inquinanti, che non siano tossiche, è qualcosa che si può immaginare e che dobbiamo immaginarci se non vogliamo, perché se diventiamo totalmente dipendenti, diventiamo predisposti ad accettare qualunque tipo di potere di sopruso e di sfruttamento nei nostri confronti, cioè se non riusciamo a immaginarci e costruire alternative, allora a quel punto il potere nelle sue diverse forme statali e del capitalismo agirà e sfrutterà la manodopera sempre di più, perché è una manodopera che non ha alternative, è una popolazione e una società che non ha alternative, quindi dobbiamo non solo immaginarsela ma costruirsela, e dobbiamo costruircela perché se ci sono tanti benefici della produzione industriale che non si negano, bisogna anche dire che la qualità dei prodotti che vengono commercializzati tendenzialmente rispetto a quelli artigianali è molto peggiore, sono prodotti tendenzialmente pieni di roba chimica che è nociva e tossica e che non solo nel processo produttivo intossica la terra, l'aria e l'acqua e quindi l'aumento dei tumori, aumento delle allergie, delle malattie autoimmuni, cioè non stiamo proprio bene, stiamo comodi ma non è che stiamo proprio bene.
È vero, e dall'altra non siamo parte, comodi ma non stiamo bene affatto, questo mi sembra, bene, mi sembra
di
nodale.
Né di corpo.
Certamente, certamente sì. No, vai pure avanti.
Un'altra cosa che volevo dire, Maria, che secondo me è fondamentale, quindi rendersi conto della dannosità dei prodotti industriali e che molte delle malattie che si stanno diffondendo sono diretta conseguenza dell'industrializzazione del mondo. E non parliamo dell'ecologia in generale, perché là si sarebbe da aprire scenari abbastanza catastrofici rispetto a dove sta andando proprio l'ecoambiente Terra. E l'altra cosa è che se andiamo avanti in questo processo in cui tutto viene meccanizzato e gestito in maniera chimica e industriale, perdiamo completamente le competenze per riuscire a far da noi, come perdiamo le competenze agricole, perdiamo le competenze di panificazione, quindi è urgentissimo mantenere isole, mantenere piccole produzioni artigianali anche per trasferire queste competenze se e quando ce ne sarà bisogno.
Indubbiamente sì, però ecco, vorrei dirti questo, io sono convinta però che la demonizzazione della cosiddetta rivoluzione industriale 4.0, come la chiamano adesso, fa parte del misconoscimento di quanto in realtà quello che fa danno non è tanto lo strumento quanto chi ha la possibilità di utilizzarlo contro di noi. Ecco, io credo che in questo momento lavorare molto poco, lavorare in condizioni più agevoli, lavorare per non produrre quello che non serve o quello che fa danno, riuscire a ricostruire un ambito in cui le cose che si fanno le si decide insieme, utilizzando anche il meglio di questa tecnologia che ci consente di non spaccarci la schiena dietro un aratro come facevano i nostri nonni, che non per caso poi sono scappati in fabbrica, questo è il problema. Sono scappati in fabbrica perché le condizioni di vita dei contadini, specialmente dei contadini di montagna, quelli che l'hanno spopolata negli anni 50, quelli in cui si va ancora in certi paesi e si trova tutto quanto intatto, non è mai arrivata la strada, ci sono ancora i mobili dentro le case, ci sono addirittura i giornali che ti dicono praticamente in che giorni tutto quel paese ha smesso di essere un paese per trasformarsi in un esodo di massa, ecco. Tutto questo è accaduto perché le condizioni di vita che venivano promesse sembravano decisamente più allettanti, l'acqua che esce dal rubinetto, le strade comode da attraversare, le case comode da raggiungere. Poi sappiamo che cosa è successo e sappiamo che chi ha innescato questi processi non aveva in quel momento che bisogno di altra mano d'opera a poco prezzo e sommamente ricattabile. E quindi sappiamo che questa, come dire, non è stata una buona scelta. Però io credo che non è che si possa tornare indietro, bisogna andare avanti. E andare avanti è appunto riacquisire competenze, senza dubbio, non perderle soprattutto, non perderle del tutto, riuscire ad essere autonomi nella propria vita, uscire di casa sapendo che se per caso tutto quello che fa funzionare la macchina si dovesse bloccare, tu sai come fare, sai a chi rivolgerti, sei dentro una rete, sai come costruire una vita senza di loro e anzi cominciare a farlo come se loro non ci fossero. Questo è, diciamo, il primo ragionamento intorno alle tematiche dell'autogestione, pur nella consapevolezza del necessario conflitto nei confronti dell'esistente, e contestualmente però anche cercare di togliere di mano loro le leve con le quali ci controllano. Cioè dobbiamo anche appropriarci di questa tecnologia, dobbiamo farla nostra per metterla a disposizione di quello che ci serve, per modificarne il senso e le modalità di impiego. Io credo che questo sia estremamente importante.
Sì, però ci sono delle tecnologie di cui puoi riappropriarti e puoi gestire in maniera sana. L'economia globalizzata del XXI secolo faccio molto più difficoltà a vedere
quella no, di ma noi
potrebbe,
no,
ma perché si tratta di container che viaggiano per mezzo mondo, di fabbriche che svolgono pezzettini del processo produttivo, cioè hanno inventato, hanno messo su e sta funzionando un sistema tecno-industriale che è difficilmente appropriabile, perché è un sistema industriale che prevede una delocalizzazione completa, una complessità che fa difficoltà a gestire. Naturalmente per tutti quel dal trattore ad altre forme gestibili, chiaramente bisogna appropriarsene e rigestirle, però secondo me la prospettiva nel complesso è, riappropriandosi della tecnologia che ci serve e che riusciamo a gestire autonomamente, promuovere del lavoro che sia autonomo, ecologicamente sano e tendenzialmente artigianale. Che vuol dire che dobbiamo sviluppare delle filiere di produzione e distribuzione che in circuiti totalmente, diciamo, oscuri a quelli statali, che si muovono completamente autonomi rispetto ai circuiti di produzione commerciali esistenti. Questo permetterebbe di abbassare i costi, perché uno dei problemi che hanno i prodotti artigianali è che, soprattutto se poi vengono tassati e normatizzati come gli altri prodotti, i prodotti artigianali devono necessariamente aumentare il prezzo. Però se questi prodotti viaggiano in circuiti illegali di compagni che riescono a passare dal produttore al consumatore in maniera diretta, senza stare ai vincoli dello Stato, ai vincoli burocratici, ai vincoli fiscali, ai vincoli sanitari, secondo me noi riusciamo a far fiorire sia una serie di lavori autonomi e forme di autoreddito per gente che si vuole staccare, che è disoccupata, che ha dei salari bassi, però che sa fare o vuole imparare a fare, e questo ci sarebbe opportunità di lavoro che non è più un lavoro dipendente, ma un lavoro che, in cui la persona diventa il protagonista, e sono lavori che secondo me potenzialmente sono redditizi. E quindi si tratta di ricreare dei legami tra città e campagna in maniera strutturale. Secondo me sarebbe molto importante se i centri sociali cominciassero a usare esclusivamente prodotti di questo genere, fatti da compagni, diretti di compagni, e non andare ai supermercati a comprare tendenzialmente nulla. Questo sarebbe l'ideale. E quindi creare delle alternative ai bassi salari e alla disoccupazione, e questo secondo me siamo in una fase storica in cui questo è diventato possibile fare dei prodotti che siano competitivi rispetto a quelli del supermercato, e allo stesso tempo creare dei lavori che siano autonomi attraverso delle reti di compagni e delle reti di distribuzione. Secondo me questa è la strada, cioè creare proprio delle forme economiche intese in senso lato, dalla produzione teatrale alla produzione alimentare, alla terapia, alla distribuzione di tutto quello che si riesce a fare in maniera autonoma. E secondo me i tempi sono maturi, queste cose stanno già succedendo, stanno nascendo panettieri, stanno nascendo birrai, naturalmente c'è il vino, ci sono mille cose che noi possiamo avere da reti che sono sane, e dobbiamo rafforzarsi a vicenda in qualche modo, come produttori scegliendo prodotti sani, come produttori avendo certe modalità di lavoro che rispondono a delle etiche libertarie e solidali, e come consumatori andando a cercare queste reti di produttori.
Io su questo sono d'accordo, io penso che la maggiore sconfitta del biologico è stata quando è approdato dentro i nostri supermercati. A questo punto diventa semplicemente un prodotto tra i tanti per una fetta di mercato che è interessata e che poi lo compra anche, parliamoci chiaro. Se puoi permettertelo, vai al supermercato e invece di comprare il succo di frutta o il formaggio, che ne so, quello che ti pare, con della multinazionale, acquisti il prodotto biologico, lo paghi di più e via discorrendo. Però in questo modo questa roba è stata rimacinata, si è ritrasformata in merce, e qualunque cosa si trasformi in merce non può più avere a che fare realmente con l'autogestione. È più sana, senza dubbio, forse, speriamo, però non è quello che uno immagina come veicolo di una trasformazione sociale. Ecco, questo mi sembra importante, quello che dici tu, sfuggire completamente alle maglie del potere, non stare a farsi riconoscere, a volere bollini, a certificazioni, eccetera eccetera, ma muoversi completamente al di fuori di questo reticolo per potersi garantire la sopravvivenza, ma al tempo stesso sfuggire, diventare opachi, mi pare che hai detto tu, mi sembra un elemento molto molto interessante da questo punto di vista, e soprattutto sfuggire alla parcellizzazione. Io oggi ho saputo di una fabbrica in Abruzzo che produce componenti per l'industria dell'auto, mi pare per una multinazionale statunitense, una fabbrica di quelle considerate eccellenti, in cui i dipendenti sono stati addirittura premiati per la loro capacità di limitare al minimo gli sprechi e gli scarti. L'hanno chiusa, la trasferiscono, la licenziano tutti, trasferiscono la produzione in Cecoslovacchia, dicono che porteranno tutto il know-how che viene da questa esperienza abruzzese in Cechia, e gli altri tutti a spasso. Perché? Perché il lavoro lì costa meno. Quelle componenti che partano dall'Italia o partano dalla Cechia è irrilevante, perché tanto verranno trasferite nella fabbrica di destinazione, e buonanotte, tutto a posto, no? Ecco, questo è il capitalismo, questa è la realtà per la quale questi lavoratori, probabilmente come tanti altri in questi anni, avranno ben poche possibilità di resistenza che non siano la protesta immediata per garantirsi una adeguata buonuscita. Perché? Perché producono un pezzo di qualche cosa, perché sono tanto bravi nel produrre al meglio un pezzetto di un ingranaggio che non controllano minimamente. Quindi è chiaro che da questo punto di vista tu sei completamente asservito. In più, ripeto, la tecnologia, la quarta rivoluzione industriale fa sì che non abbiano più bisogno nemmeno di tanta gente che non lavora per far pressione sugli altri, anzi hanno il problema di disfarsi dei troppi che non solo non hanno lavoro, ma non ce lo avranno mai. E fra questi troppi non ci sono tanto i migranti, quanto quei lavoratori italiani che sono diventati vuoti a perdere, che non sono super flessibili, che non hanno saputo adattarsi, che sono stati sputati fuori anzitempo dal processo produttivo. Quindi c'è un mucchio di gente che ha di fronte a sé concretamente il nulla, giovanissimi che non trovano lavoro o persone di mezza età che l'hanno perso e non ne troveranno un altro, o i cosiddetti NEET che arrivano a 30-40 anni e per loro non c'è niente. Ecco, tanta tanta gente così. E allora di fronte a tutto questo la crisi che si innesca non può avere come risposta quella che dà tanta di questa nostra triste sinistra: diamogli il reddito di cittadinanza, diamogli un po' di elemosina. A parte che l'elemosina lo Stato non te la concede se non fai delle robuste pressioni, quindi è quasi più utopista che pensare alla società autogestita, ma contestualmente l'elemosina ti rende perennemente ricattabile, devi accettare qualunque condizione ti venga imposta. Lo abbiamo visto con l'elemosina del governo Gentiloni nei confronti dei super poveri, i quali prenderanno così una manciata di quattrini, ma dovranno, come dire, comportarsi bene, dimostrare di meritare quello che gli viene dato, perché la povertà diventa una colpa.
Sì, e con tutta questa gente invece la possibilità dell'autoproduzione è una possibilità concreta, una possibilità a portata di mano. Ci sono mille cose che si possono imparare a fare, che la gente vuole e che in piccola scala si riesce a produrre, che non so, personalizzando, offrendo prodotti di maggiore qualità. E quello che dobbiamo sforzarsi a fare è, come produttori, andarci a cercare queste cose, andarci a cercare la persona da cui vogliamo comprare, che non è la multinazionale, la persona, e tu sai che attraverso quell'acquisto stai dando da mangiare a un compagno, e questa è l'idea che ci deve essere dietro, questa c'è l'idea, e quindi questo circuito si può alimentare, secondo me è il momento storico in cui questo può succedere, e bisogna dargli forza, bisogna continuare a investirci, bisogna insistere, perché ci sono anche mille difficoltà. Per esempio quella di creare dei mercati, quella per me sarebbe una grande vittoria, riuscire a creare dei mercati cittadini, delle autoproduzioni illegali in città, e su questo si fa ancora estrema difficoltà a costruirci questi spazi di autogestione, di protezione dell'autoproduzione e dell'illegalità dentro città, e su questo c'è da lavorarci, perché naturalmente i produttori devono essere garantiti quando vanno a esporre e vendere i loro prodotti in un contesto cittadino. Ci sono nei centri sociali, non ci sono ancora nelle piazze, dobbiamo conquistare le piazze, perché nel momento in cui conquistiamo le piazze, in cui i produttori riescono a parlare all'intero quartiere e non solamente ai compagni del centro sociale, secondo me lì la polizia fa anche più difficoltà a sgombrarli, e lì si crea anche quel dialogo in cui fai capire ancora di più alla gente che forse è il caso di comprare dal piccolo artigiano e non dalla multinazionale, dal supermercato.
Proprio qua a Torino, 7-8 anni fa, c'è stata un'esperienza completamente diversa, ma legata in qualche modo a questo tipo di tentativo di appropriazione di una piazza. Sto parlando del mercato illegale che è andato avanti per diversi anni, la domenica, nell'area mercatale di Porta Palazzo, che è la più grande area mercatale d'Europa e che di solito funziona dal lunedì al sabato. Invece a poco per volta la domenica mattina hanno cominciato ad affollarsi venditori quasi tutti immigrati, anzi si può dire immigrati, che esponevano le loro merci. Alcune erano cibarie del loro paese, non tanto autoprodotte direi, tranne qualche cosettina, e poi la solite mercanzie. Questo fatto, come dire, dal punto di vista qualitativo poco interessante, dal punto di vista invece dell'azione sul territorio molto più interessante, perché a lungo, anche grazie alla presenza di solidali e ad una rete che c'era sul territorio, sono riusciti a resistere. Il mercato illegale è stato sconfitto nel momento in cui sono arrivati quelli che hanno fatto la politica del divide et impera, tu hai mezza licenza, a te ti concedo questo, quegli altri non ci devono stare, controlli perché non ci sia almeno la merce rubata, insomma alla fine sono riusciti a smontare, a spostare in periferia, a distruggere questa esperienza. Però è chiaro che questa esperienza è stata vitale nel momento in cui c'era una rete di solidarietà che garantiva anche la possibilità di far andare avanti questo tipo di mercato. A maggior ragione dovremmo essere in grado di farlo per un sistema, una rete di autoproduzione sulla quale noi scommettiamo. Tra l'altro nel frattempo sono arrivati due messaggi da un nostro ascoltatore PHC. Il primo è questo. Proprio ultimamente ho letto un articolo, spero fondato, ci dice, che descrive il mondo del lavoro nel Medioevo. Ebbene, a quanto pare si lavorava qualche ora in meno di quelle che si lavora oggi. Insomma, a livello di ore, in centinaia e centinaia di anni, è cambiato, non è cambiato granché, tristezza. E poi ti leggo di seguito subito l'altro messaggio, sempre suo. Almeno su frutta e verdura, ormai è anni che compro al mercato dai, fra virgolette, contadini. Certo costa di più, ma la qualità è migliore e comunque perlomeno non passo dalla grande distribuzione. Purtroppo per molte altre cose mi riesce più difficile, se non quasi impossibile.
Ecco, l'invito è di non pensarlo impossibile, l'invito è di andarci a cercare, ci sono piccoli produttori di riso, ci sono piccoli produttori che fanno pane, si tratta di cercarli, di mettersi in rete e di creare questi ponti. Di creare questi ponti e di alimentarli, perché questi sono i ponti che garantiscono la salute del consumatore e garantiscono l'autoreddito del produttore. è questa quella via per andare avanti. Se vogliamo davvero liberarci da questo controllo ossessivo e tossico delle multinazionali e dello Stato, la via è solamente questa, di rimboccarci le maniche, di ritornare a imparare a fare le cose, di smettere di percepire il lavoro salariale come il lavoro sicuro, perché non lo è, come ha fatto per esempio adesso l'industria abruzzese. È molto più sicuro imparare a fare una cosa per bene da soli che andare a lavorare per una grossa azienda, perché ti può licenziare in qualunque momento, mentre quella tua competenza non te la potrà togliere nessuno. E quindi cominciare a riabituarsi a percepirsi in questi termini, che secondo me sono i termini del futuro. Non stiamo parlando di tornare indietro, stiamo parlando di andare avanti su queste basi, di andare avanti riacquistando la sovranità alimentare, riacquistando il protagonismo nella società e smettendo di essere dipendenti in tutto e per tutto da un sistema che non controlliamo quasi per nulla. Io son profondamente convinto che sconvolgimenti politici, cioè l'abbattimento di questo strapotere delle istituzioni, dello Stato e delle multinazionali, avverrà solamente quando ci sarà una maggiore capacità autoproduttiva alla base, quando la gente si sentirà sicura di poter campare senza queste enormi potenze.
Benissimo, io ti ringrazio tantissimo, molto lucido, molto interessante, spero che possa aver suscitato interesse anche nei nostri ascoltatori e chissà, magari una volta o l'altra ce ne viene a parlare in diretta anche qua a Torino, che dici?
Volentieri.
Grazie.
Avanti tutti, autoproduzioni.
Ok, ciao, alla prossima, ciao.
Outside my window is a tree. Outside my window is a tree. There only for me. And it stands in the gray of the city. No time for pity for the tree.
For the tree you're me.